Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Le delegazioni iraniana e statunitense sono giunte in Pakistan per colloqui tesi a dare senso e continuità alla tregua. In Italia il governo ha silurato i vertici di Leonardo, fiore all'occhiello europeo dell'industria della difesa. Non sono chiari i motivi. Ungheria domani alle urne. I sondaggi danno il premier Orban e il suo partito Fidesz in difficoltà. Cercheremo di capire perché. Anche le congratulazioni della Svizzera per il successo della missione Artemis con la navicella rientrata sulla Terra. Non sarà Paolo Duca il direttore delle nazionali di hockey. La federazione ha assegnato l'incarico a Patrick von Gunten. Calcio alle 18 Zurigo-Lugano, mentre è stata rinviata Thun Basilea per un incendio che ha distrutto gli spogliatoi renani. A Islamabad in mattinata sono arrivate le delegazioni iraniana e statunitense per dei negoziati che possono porre fine alla guerra scatenata il 28 febbraio scorso. Intanto sono proseguiti gli attacchi aerei israeliani sul sud del Libano che hanno ucciso 8 persone. Bettina Müller, la fine degli attacchi sul Libano da parte di Israele era una delle condizioni poste dall'Iran per sedersi al tavolo dei negoziati. Vedremo quindi presto se la delegazione iraniana resterà ferma su questo punto.
In effetti, il presidente del Parlamento iraniano Khalibaf aveva posto questa condizione. Vedremo tra poco se si è trattata di una postura di chi vuole dettare le condizioni oppure se comincerà, nonostante questo, a negoziare oggi. Del resto, anche il presidente Trump ha voluto presentarsi come quello che ha il coltello dalla parte del manico. In un post su Truth Social ha scritto che la sola ragione per cui i rappresentanti iraniani a Islamabad sono ancora vivi oggi è per negoziare. La diffidenza tra le parti è massima. La guerra contro l'Iran è cominciata proprio mentre erano in corso i negoziati a Ginevra, mediati dall'Oman, con gli stessi Steve Witkoff e Jared Kushner che oggi si ripresentano a Islamabad. Se i colloqui davvero riprendono, si ritroveranno di fronte lo stesso ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, presente ai negoziati a Ginevra, ma che Israele, per sua stessa missione, voleva uccidere. Lo ha tolto pochi giorni fa dalla sua kill list, la lista dei leader iraniani da uccidere su richiesta del Pakistan. La figura nuova e di peso in questi negoziati è il vicepresidente americano Vance, che si trova di fronte al difficile compito di regolare problemi vecchi, come porre un limite alle attività nucleari dell'Iran, e problemi nuovi, come la riapertura rapida dello stretto di Hormuz, sullo sfondo di un'inflazione statunitense tornata a crescere e al prezzo del petrolio sempre alto. Altro problema nuovo da gestire: l'arsenale di missili e droni iraniani maggiore di quanto preventivato all'inizio della guerra.
In Italia il governo ha licenziato i vertici di Leonardo, la maggiore azienda di difesa, tassello chiave del riarmo europeo. Il Ministero dell'Economia ha proposto un nuovo consiglio di amministrazione. Non sono chiari i motivi del cambiamento che arriva in un momento di forte crisi nella sicurezza internazionale. Francesca Torrani, nostra corrispondente a Roma, cosa può esserci dietro la scelta di cambiare i vertici di Leonardo?
Dunque, motivazioni ufficiali non ce ne sono. I nuovi vertici della società dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza italiana saranno ratificati il 7 maggio. Quel che è trapelato, e poi fra poco vedremo più da vicino cosa fa Leonardo, è che dopo la sconfitta referendaria Giorgia Meloni abbia voluto così decapitare l'azienda, escludendo l'attuale amministratore delegato Roberto Cingolani e il presidente Stefano Pontecorvo. Sembra che Meloni, che ha gestito direttamente il dossier Leonardo, abbia voluto stringere un po' i bulloni attorno alla sua squadra e chiamare a sé, cioè dentro l'azienda partecipata al 30,2% dal Ministero dell'Economia, due altre persone che sono Lorenzo Mariani come amministratore e Francesco Macri come presidente. Si dice, ma sono letture fatte a mezzo stampa, che Cingolani, in carica dal 2023, che peraltro ha permesso il raggiungimento di ottimi risultati, avesse una sua visione molto precisa e anche ambiziosa del piano industriale e che abbia preso decisioni non sempre condivise dal governo, che di fatto l'ha scaricato.
Francesca, cerchiamo di capire meglio la rilevanza di Leonardo, che noi in Svizzera conosciamo perché assemblerà in provincia di Novara gli F-35. Dicevo, capire meglio la rilevanza di Leonardo per la sicurezza europea. Cosa fa e cosa produce?
Intanto è una società quotata in borsa, che vuol dire anche volontà di attrarre capitali privati e aumentare la propria visibilità. È anche coinvolta in iniziative europee, sempre in ambito di difesa, e riceve fondi europei. Cosa fa, cosa produce? Il progetto forse maggiore è il Michelangelo Dome, che è stato presentato nel novembre del 2025 e che non è solo un sistema, è proprio una piattaforma che crea una cupola di sicurezza capace, secondo chi l'ha progettata, di tracciare, di neutralizzare minacce anche in caso di attacchi molto grandi. Insomma, una cupola di protezione. Utilizza l'intelligenza artificiale e in questo senso è molto simile all'Iron Dome israeliano, di cui si è parlato molto con l'inizio del conflitto in Medio Oriente. Cito il progetto Michelangelo anche perché è stato testato ad inizio anno in Ucraina e forse proprio questa scelta potrebbe non essere piaciuta agli Stati Uniti, perché non rientrava negli ordini della difesa americana e forse addirittura si è messo in competizione con altri sistemi simili. Sono ipotesi anche queste, e anche queste, se si confermassero, potrebbero spiegare la scelta italiana di cambiare i vertici di Leonardo proprio in un momento delicato a livello mondiale come questo.
Ungheria al voto domani per il rinnovo dell'Assemblea nazionale in quella che è considerata l'elezione più incerta degli ultimi 16 anni. Il primo ministro uscente, Viktor Orbán, del partito Fidesz, sfida per la prima volta un'opposizione unificata in vantaggio nei sondaggi. Il risultato determinerà non solo il futuro politico interno, ma anche il posizionamento strategico del paese verso l'Unione Europea e il conflitto in Ucraina. Ne parliamo con Stefano Bottoni, professore all'Università di Firenze, che innanzitutto saluto. Buongiorno professore.
Buongiorno, grazie a voi del collegamento.
Allora, i sondaggi, come dicevo, danno Orbán in svantaggio, ma i sondaggi possono anche sbagliarsi. Lei che sensazioni ha?
Allora, la sensazione personale di chi in questo momento si trova a Budapest da un paio di settimane e diciamo segue ormai da parecchi anni la politica ungherese è che, rispetto alle elezioni di 4 anni fa o ad altre elezioni precedenti, siamo di fronte in effetti a una situazione molto diversa. La leadership di Fidesz si è erosa, lo scontento è visibile nelle classi medie, anche tra gli imprenditori, e non soltanto a Budapest ma anche in provincia, in centri urbani grandi e piccoli, e soprattutto l'oppositore Péter Magyar, che veniva dall'interno del partito, quindi diciamo un defettore dalle file dello schieramento di Orbán, conosce meglio di chiunque altro i punti deboli del sistema e li ha attaccati in modo molto efficace. Non si è limitato a essere espressione di una coalizione, ma ha creato un proprio movimento da nulla circa 2 anni fa, e con questo movimento da un lato ha spazzato via l'opposizione precedente tradizionale rappresentata in Parlamento, dall'altro posto al sistema una sfida che è veramente esistenziale. Se Orbán venisse sconfitto domenica, è molto difficile immaginare per lui ancora un futuro nella politica ungherese o europea.
Dunque mi sembra di capire che la gente è stufa di Orbán dopo 16 anni, ma non del tutto di una politica perlomeno di centrodestra.
Assolutamente, questo va sottolineato. Se c'è una cosa che possiamo già dire di queste elezioni, accadrà sicuramente, è che non sarà rappresentato nel prossimo Parlamento ungherese alcun partito che faccia esplicitamente riferimento a valori, diciamo, liberali o di sinistra o verdi. Questo per i dati storici non succedeva dal 1922, quindi è un fenomeno impressionante. L'Ungheria potrebbe essere, credo, uno dei pochissimi paesi europei a non avere nessuno di questi partiti rappresentati in Parlamento. Però dobbiamo aggiungere una cosa: il partito Tiso, guidato da Péter Magyar, è in realtà una sorta di fronte popolare all'interno del quale, dicono i sondaggisti, dicono i sociologi, circa 2/3 degli elettori che domenica esprimeranno un voto per Tiso, in realtà ha valori liberali o di sinistra. Quindi praticamente è un grande ombrello all'interno del quale però ci sono anche movimenti, partiti, valori molto differenti.
Lei diceva nella prima risposta che tra le frange più, diciamo, più ostili a Orban in questo momento c'è la classe media, ma che società è quella ungherese che si appresta ad andare domani alle urne? È divisa su quali criteri, generazionali oppure altri?
È una società innanzitutto molto disillusa, impoverita. L'Ungheria non cresce da un punto di vista economico da circa 4 anni, e questo si riflette molto bene anche negli orientamenti degli umori popolari. È una società in questo momento molto divisa su linee, diciamo, tra virgolette di classe, e quindi c'è un impoverimento che paradossalmente ha favorito Fidesz, nel senso che il partito di governo si appoggia in questo momento ai più poveri, ma proprio tra i più poveri è montata una rabbia sorda nei confronti di un governo che dice di volerli proteggere, ma in realtà non lo fa. C'è una faglia generazionale molto importante. Si dice che sotto i 35 e 40 anni gli elettori di Fidesz siano ormai spariti, e che questo elettorato, di solito molto mobile e di solito anche volatile nelle sue preferenze, in questo momento si stia mobilitando, come ha mostrato l'immenso concerto rock tenuto ieri sera in Piazza degli Eroi, a cui hanno partecipato 150-200.000 persone con il fiorfiore della musica leggera ungherese presente. Ecco che questa generazione per la prima volta dopo decenni si stia impegnando visibilmente in politica, e questo si vede. E poi c'è un'altra cosa: non è soltanto Budapest ad esprimere un voto liberale, ma quando Peter Magyar, il candidato dell'opposizione, gira il paese a un ritmo folle, 5-6 tappe al giorno, comizi al giorno in tutte queste ultime settimane, in città anche medie dell'Ungheria, città di 60, 80, 100, 120 mila persone, accorrono 8, 10, 15 mila persone ad ascoltarlo. È un qualcosa che in un paese come l'Ungheria, dove la provincia è sonnolenta, fondamentalmente si occupa molto poco di politica, non ha fondamentalmente precedenti. Ora, sappiamo bene che non tutto questo tradizionalmente si traduce nel voto. Domenica avremo la risposta anche a questi interrogativi.
Sì, dunque, Stefano Bottoni, io la ringrazio, le auguro una buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
A proposito di Ungheria e delle elezioni di questo fine settimana, ne parliamo anche nel nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, pubblicato ieri. Per cercare di dare una mano alla candidatura di Orbán in quest'ultima settimana è arrivato anche J.D. Vance. Come mai il vicepresidente degli Stati Uniti si è scomodato per andare a Budapest a intervenire in una campagna elettorale di un piccolo paese di 9 milioni di abitanti? Sentiamo la risposta di Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per Il Sole 24 Ore.
J.D. Vance è l'anima ideologica del trumpismo americano, e in questo senso, in questa ottica, l'Ungheria è una pedina importante sullo scacchiere europeo.
I'm here because of the moral cooperation between our two countries, because what the United States and Hungary together represent under Viktor's leadership and under President Trump's leadership is the defense of Western civilization.
J.D. Vance vede in Viktor Orbán un suo alleato nella guerra ideologica con l'Unione Europea, e molto probabilmente, e fa dispiacere dirlo, ho la sensazione che per l'establishment americano di oggi e per l'amministrazione Trump di oggi, l'obiettivo ultimo è quello di portare alla disintegrazione dell'Unione Europea. E se questo è vero, è evidente che l'Ungheria assume agli occhi di questa amministrazione un ruolo particolarmente importante. Viktor Orbán è diventato in questi anni un elemento disgregatore all'interno dell'Unione.
E questo era un estratto del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, che trovate su RSI Play e sulle altre piattaforme, ma che potete anche ascoltare fra poco su queste frequenze dalle 13.30 appunto su Rete 1. Friburgo e Ginevra si stanno preparando all'arrivo di nuove droghe sintetiche. Parliamo di nitazeni, che ad esempio in Germania e Gran Bretagna attualmente stanno causando gravi problemi e numerose vittime. In Svizzera la presenza di questa sostanza è ancora definita come casi isolati, ma vista la sua estrema potenza, le autorità dei due cantoni hanno cominciato ad ordinare l'antidoto da somministrare in caso di overdose. Manuele Ferrari, facciamo un po' il punto della situazione.
Sì, comincerei col dire che quando parliamo di nitazeni parliamo di oppiacei sintetici prodotti in laboratorio, molto più potenti dell'eroina e difficili da dosare. Sviluppati negli anni 50 del secolo scorso dall'allora Ciba, diventata poi Novartis dopo la fusione con Sandoz, erano stati pensati come analgesici. A differenza del fentanyl, lui lo si trova sulla lista delle sostanze stupefacenti in Svizzera, ma anche tra i medicinali antidolorifici, i nitazeni non sono mai passati dalla categoria farmaci. Così si è espresso sulla produzione di queste sostanze Nicolas Dietrich, ha detto alle questioni relative alle dipendenze del Canton Friburgo ai microfoni di RTS.
C'est une famille de drogues de synthèse qui sont produits exclusivement en laboratoire et puis c'est des drogues très puissantes.
Si tratta di una droga che viene creata completamente in laboratori clandestini, che è estremamente potente. Leggendo le schede informative della Centrale Nazionale di Coordinamento delle Dipendenze, vediamo che si tratta di sostanze dalle 50 alle 500 volte più forti dell'eroina. Dosi anche molto ridotte di questa droga possono causare un overdose.
E che dire, Emanuele, dei passi che si stanno compiendo a Friburgo e Ginevra a questo proposito?
Rispondo con la parola naxolone. Si tratta di un farmaco che in forma di spray nasale può essere usato quale antidoto in caso di overdose. Ginevra, aggiungo Vaud e Friburgo, se lo stanno procurando e al personale della Fondazione Le Tremplin di Friburgo, che si occupa del reinserimento sociale di persone con problemi di dipendenze, è già stato messo a disposizione. Si tratta infatti di avere personale formato in grado di usarlo correttamente in caso di necessità. Va detto che quanto fatto da questi tre cantoni non è una prima in Svizzera. Passi simili sono stati compiuti in precedenza da Basilea e soprattutto Zurigo. Qui la città, a febbraio dello scorso anno, aveva comunicato di essere già in possesso di un migliaio di dosi pronte all'uso. Il problema è avere persone che lo possano somministrare. Attualmente, così vuole la legge, lo può fare solo il personale medico specializzato. In ottica futura, nel caso queste sostanze dovessero prendere piede nel nostro paese, sarà necessario che anche altre persone come poliziotti lo possano usare, dato che generalmente sono loro i primi a giungere sul posto. I primi agenti della comunale di Zurigo hanno ricevuto una prima formazione, ma non sono ancora stati dotati di spray. Una richiesta in questo senso della città è ancora pendente al controllo cantonale dei medicamenti.
E ora facciamo un balzo all'indietro di una decina di ore alle 2.07 ora svizzera, quando l'equipaggio della missione Artemis 2 è rientrato sulla Terra con un ammaraggio al largo della California. Il rientro ha segnato la fine di una missione che in poco più di una settimana ha portato i quattro astronauti a circumnavigare la Luna, percorrendo oltre 1 milione di chilometri. Felicitazioni per la missione compiuta e riuscita sono giunte alla NASA da ogni parte del mondo, anche dal presidente della Confederazione Guy Parmelin a nome del governo e della popolazione svizzeri. Parmelin ha espresso anche il suo orgoglio per il contributo dato dalla Svizzera, che ha fornito i componenti per il modulo di servizio, i motori di propulsione utilizzati per orientare i pannelli solari e la struttura secondaria, le attrezzature meccaniche a terra a supporto del modulo di servizio durante la sua costruzione e il trasporto, oltre alla piattaforma rotante per l'assemblaggio del modulo stesso. Ma sentiamo la cronaca dell'ammaraggio con Cristiano Valli da San Diego.
L'ammaraggio è stato confermato, gli astronauti di Integrity sono tornati sulla Terra. Questa è l'esplosione di gioia nel Museo dell'Aeronautica e delle Esplorazioni Spaziali di San Diego, dove in migliaia si sono riuniti ieri per seguire in diretta il rientro della missione. una missione che ha reso l'esplorazione dello spazio di nuovo entusiasmante presso il grande pubblico negli Stati Uniti e probabilmente sull'intero pianeta, dopo anni in cui la NASA aveva subito una profonda crisi di popolarità ed in cui lo spazio era diventato soprattutto un hobby per miliardari e turisti molto ricchi. Come in occasione del lancio, ieri si sono trovate a decine di migliaia per assistere in diretta al rientro di Integrity, la navetta di classe Orion che ha ospitato l'equipaggio nei 10 giorni della missione. A San Diego, oltre che al museo, si è atteso per ore sul lungomare per vedere il rientro a occhio nudo. Decine gli scuolabus che hanno rigurgitato dal primo pomeriggio, astronomi dilettanti, telescopi, ragazzini e ragazzine in costume da astronauti decisi ad aspettare tutto il tempo necessario pur di vedere i loro nuovi eroi uscire sani e salvi e celebrare tutti assieme. Dopo il successo di questa missione, per la NASA è già tempo di pensare al futuro. Il prossimo passo nel 2027, i test in orbita attorno alla Terra per provare le manovre necessarie all'allunaggio. L'anno seguente altre 2 missioni che almeno in teoria dovrebbero mettere di nuovo un equipaggio sulla Luna.
Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto, buon pomeriggio.